Cari confratelli, cari amici, il mio intervento ha anche lo scopo di offrire un'agenda di lavoro, nel senso che, alla luce di quanto è stato detto in questi giorni, indicherò alcune piste per eventuali percorsi di studio, per eventuali approfondimenti. La mia relazione quindi non è esclusivamente una relazione di ordine teologico-dottrinale affermativa. La mia relazione vuole anche aprire un campo di indagine, certamente sulla base di quanto viene discusso nella letteratura specializzata e comunque negli ambiti del sapere scientifico-teologico. In base a quanto io sono riuscito a capire finora di questo argomento così interessante e comunque anche vitale, il dialogo interreligioso, che comunque è una modalità per noi dell'evangelizzazione, ha assunto e continua ad assumere sempre più lo spessore di una questione che impone il ricorso a un metodo teologico globale, cioè capace di ordinare in un quadro sistematico la gerarchia delle verità secondo la storia della salvezza. Questa affermazione, che potrebbe risultare scontata, condivisibile, diventa quanto mai impegnativa quando noi incominciamo a dare un ordine logico alla nostra riflessione sulla mediazione salvifica di Gesù Cristo. Basterebbe semplicemente menzionare quanto già ha ricordato poi il professor Copies nella sua prima relazione sulle obiezioni che in campo di teologia delle religioni vengono fatte al carattere costitutivo della mediazione salvifica di Gesù Cristo. Nel senso che per alcuni Gesù il Cristo ha un carattere normativo per chi lo accoglie e per chi crede in Lui. E basta. Ma la salvezza dell'umanità non dipende in via di principio esclusivamente da Lui. Questa è una delle questioni sulle quali si ragiona, ma chiudo la parentesi. Quando parliamo della gerarchia delle verità, in senso molto ampio, dobbiamo fare almeno un primo elenco. Per ragionare sulla mediazione salvifica di Gesù Cristo, quali dati veritativi debbono essere presi in considerazione? Faccio un elenco, ma che già ha un suo ordine logico. Il primo dato veritativo è la volontà salvifica universale di Dio. Dio un e trino, ma la volontà salvifica universale di Dio. Per cui, certamente sempre secondo la tradizione ebraico-cristiana, secondo la storia della salvezza, appunto il disegno salvifico di Dio è uno solo ed è il medesimo per tutti. La finalità per cui Dio ha creato e per cui porta a compimento l'opera della creazione è una sola, che poi noi traduciamo con una terminologia ampia. La terminologia forse più sintetica è quella dell'alleanza, comunione tra Dio e gli esseri umani, senza dimenticare che gli esseri umani, che l'umanità vive nel mondo e anche il mondo, quindi tutta la creazione, partecipa dell'evento della salvezza, del dono della salvezza. Già questo è un argomento, diciamo così, che è un dato di fatto incontestabile. In che senso dico incontestabile? Perché secondo la tradizione ebraico-cristiana, poi magari si vedrà cosa dicono altre tradizioni religiose, è evidente che non esistono tanti disegni, tanti progetti di salvezza, per esempio quante sono le religioni, tanto per fare una puntualizzazione. Per cui è evidente quello che per esempio si diceva in questi giorni, che non esiste. Cioè non possiamo ammettere così, direi pacificamente, senza discutere, tante vie autonome di salvezza quante sono le religioni e quante altre nuove religioni sorgeranno poi in futuro, eventualmente. Prima verità. Il disegno salvifico di Dio è uno solo ed è lo stesso per tutti, altrimenti non potremmo parlare né di Dio che è amore, né di Dio che fa giustizia, nel senso biblico del termine, di Dio che è giusto. E la scelta di alcuni è sempre a vantaggio in funzione di tutti. Voi sapete che nella letteratura specializzata, poi anche in campo di teologia delle religioni, si ragiona sulla differenza tra storia universale dell'alleanza e della salvezza, quella per esempio con Adamo, con Noè, e storia speciale, particolare della salvezza a partire da Abramo fino a giungere a Gesù il Cristo. E voi sapete che nella lettera che l'Apostolo Paolo dice, nella lettera ai Galati, che in Gesù Cristo la benedizione di Abramo è passata a tutte le genti. Comunque la storia universale della salvezza è orientata alla storia particolare e la storia particolare è al servizio della storia universale. Ma sono solo delle enunciazioni che sintetizzano naturalmente certi studi, ma enunciazioni che comunque vengono discusse, vengono esaminate nel campo della teologia delle religioni. L'altra verità, la seconda verità, è la funzione e la necessità di Gesù Cristo quale unico salvatore del mondo. La funzione e la necessità di Gesù Cristo. La sua mediazione salvifica comunque è enunciata nel credo, in ogni formula di credo, quando noi diciamo: il Verbo di Dio per noi uomini e per la nostra salvezza si è fatto uomo e si è incarnato, per noi uomini e per la nostra salvezza. Nel credo la funzione mediatrice di Cristo è funzione universale e ha un carattere unico. Quando dico nel credo dico in senso ampio, in quello che è il contenuto della fede cristiana. E poi ancora l'azione universale dello Spirito Santo, il quale, secondo la teologia trinitaria, guardando al rapporto tra cristologia e pneumatologia, opera sempre in relazione a Gesù il Cristo. Lo Spirito Santo porta una precisa impronta cristologica. È lo Spirito di Dio, ma è anche lo Spirito di Cristo, del Figlio. E in questo senso, chiaramente, non esiste una economia dello spirito diversa, separata dalla economia del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Sempre, per la verità, che chiaramente non devo dimostrare a voi, che il disegno salvifico di Dio, uno e trino, è unico, è uno solo, ed è a disposizione di tutti, offerto a tutti. Quarta verità è la funzione, e anche qui dobbiamo dire la necessità della Chiesa, se ne è parlato più di qualche volta in questi giorni, la funzione e la necessità della Chiesa al servizio della mediazione salvifica di Gesù Cristo. Per opera dello Spirito Santo, la Chiesa quale sacramento universale di salvezza, e non dobbiamo neppure dimenticare un altro grande tema, il rapporto tra la Chiesa e il Regno di Dio, che poi è uno dei temi affrontati da Giovanni Paolo II nella Redentoris Missio, perché la realtà del Regno di Dio deve essere comunque sempre richiamata e tenuta presente. La Chiesa quale germe, inizio, segno e strumento del Regno di Dio. La Chiesa che è sacramento di salvezza, la necessità della Chiesa, ma vista sempre al servizio di Gesù il Cristo. La Chiesa intanto è sacramento di salvezza in quanto è unita a Gesù Cristo ed è subordinata a Lui. Io richiamo anche alcune affermazioni che si trovano nei documenti del Magistero, compresa la Dominus Iesus. Poi, ancora, le altre religioni, le altre realtà religiose, ma quando parliamo delle altre realtà religiose dobbiamo distinguere, guardando anche alla fenomenologia su cui per esempio si è parlato anche oggi. Ci sono le religioni cosiddette costituite, che hanno una grande poi tradizione storica. Costituite significa anche religioni con una identità ed una organizzazione, e poi c'è tutta la serie di movimenti, nuovi movimenti religiosi, di aggregazioni religiose senza una precisa e ben definita identità istituzionale. Oggi si parlava di sette, ma per esempio anche il New Age, la New Age non è una religione intesa nel senso di istituzione con la sua organizzazione, eppure quanta influenza ha la New Age. È evidente che quando parliamo della mediazione di Gesù Cristo, guardando al dialogo interreligioso, è evidente che davvero il panorama è amplissimo, anche perché già faccio una sorta di conclusione, ma intanto mi interessa puntualizzare, non è che devo fare una relazione complessivamente sistematica. Quando si parla della Chiesa in rapporto a Gesù Cristo, chiaramente la Chiesa partecipa in modo speciale della mediazione di Cristo. C'è un teologo come Bordoni che parla della mediazione fondamentale, mediazione partecipata fondamentale che spetta alla Chiesa. Sì, ci sono le mediazioni partecipate, professor Copies ce ne ha parlato, che riguardano anche le religioni, ma la mediazione della Chiesa è la mediazione delle religioni, non stanno certo sullo stesso piano, per la natura diversa dei due, chiamiamoli così, fenomeni religiosi. E anche perché, come ben sapete, quando parliamo di fenomenologia religiosa, di fenomenologia delle religioni, sapete che lo studio è molto impegnativo, anche a motivo del fatto che bisogna ben capire dove e come Dio interviene nella creazione e costituzione di quel fenomeno religioso. Cioè, se è opera di Dio, come è opera di Dio, come si può identificare l'opera di Dio, perché sennò poi alla fine una religione vale l'altra, una religione equivale all'altra, ma la fenomenologia delle religioni ci invita a pensare in tutt'altro modo. Cioè, ogni fenomeno religioso ha la sua storia, la sua identità, le sue caratteristiche, anche la sua proposta di pensiero, la sua dottrina, i suoi riti e via di questo passo. Di conseguenza, per esempio, c'è qualche autore, e giustamente, che dice le altre religioni, differenziando poi tra religioni monoteiste e altro tipo di religioni, comunque, almeno le religioni costituite, non possono essere equiparate alla Chiesa, e giustamente qualcheduno aggiunge neppure alla religione ebraica, alle tradizioni ebraiche, all'Antico Testamento, perché è chiaro che il rapporto cristianesimo e ebraismo è un rapporto privilegiato rispetto al rapporto del cristianesimo con le altre religioni, con l'Islam, per non parlare poi di altri fenomeni religiosi. Perché il rapporto tra ebraismo e cristianesimo è un rapporto privilegiato? A motivo di Gesù il Cristo, compimento delle scritture, compimento e pienezza della rivelazione. Perché l'unità dell'Antico e del Nuovo Testamento, tanto per esprimere il discorso in termini molto semplici, è Gesù il Cristo, è garantita da Lui. E quindi, capite, è necessaria una rigorosa lettura ermeneutica quando noi impattiamo il discorso e il dialogo interreligioso, anche in campo teologico, cattolico, cristiano, quando si parla di teologia delle religioni, del pluralismo religioso. Il discorso sulla mediazione salvifica di Gesù Cristo è un discorso che noi facciamo da credenti in Lui per poter leggere in che senso per noi uomini e per la nostra salvezza Lui, il Verbo incarnato, crocifisso e risorto, opera a vantaggio di tutti nella potenza dello Spirito Santo. La preoccupazione dal punto di vista teologico e pastorale è questa. È evidente, ne parlavo in questi giorni anche con qualcuno di voi, è evidente che è la lettura cristiana, la lettura che noi facciamo della persona, dell'opera di Gesù il Cristo nei confronti degli altri. Non possiamo aspettare che immediatamente gli altri accolgano e accettino tutto questo, ma siamo noi mandati a, ecco la missione, la Chiesa come missione, siamo noi mandati a annunciare Gesù il Cristo, Salvatore di tutti. Siamo noi che abbiamo, per ragioni di fede, l'impegno di comprendere innanzitutto come e perché Gesù il Cristo è l'unico Salvatore di tutti. Perché questa comprensione, questa convinzione che naturalmente abbiamo, io parlo così in termini generali, questa convinzione, questa comprensione giustificano l'impegno di evangelizzazione e il dialogo interreligioso, e giustificano anche, per esempio, il fatto del martirio, che è tragicamente attuale, ma è sempre un dono di grazia. Fatte queste precisazioni, ora passo alla parte, diciamo, maggiormente espositiva, ragionando insieme a voi e per voi su Gesù il Cristo, mediatore di salvezza, sempre pensando al dialogo interreligioso, ponendo, ripeto, una agenda di lavoro, a volte semplicemente confermando delle conoscenze e quindi delle convinzioni teologiche, a volte invece ponendo delle domande. Che cosa significa in fin dei conti parlare di mediatore di salvezza? Perché Dio opera la salvezza attraverso un mediatore? Non facciamo questa domanda di ordine generale, c'è tutta una serie di mediatori e di mediazioni, ma adesso non mi interessa, non posso entrare direttamente nel merito. Ma perché Dio opera la salvezza attraverso un mediatore, guardando in modo principale alla storia della salvezza, la tradizione ebraico-cristiana e all'esperienza comunque che noi come Chiesa facciamo. Noi affermiamo che Dio salva l'uomo attraverso l'uomo, ma con la cooperazione dell'uomo. Il discorso quindi mette in luce il fatto che noi siamo chiamati a rispondere, a partecipare, a collaborare, e si può chiamare in causa, per esempio, il grande, grandissimo tema teologico del rapporto tra grazia e libertà, soprannaturale e naturale, azione di Dio e risposta dell'essere umano. Ma se Dio salva l'uomo attraverso l'uomo e con la cooperazione dell'uomo, questo rientra chiaramente nel grande tema della creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio. In Gesù il Cristo noi riconosciamo il mediatore unico, definitivo e assoluto di salvezza tra Dio e gli uomini, a motivo dell'evento dell'incarnazione e della sua identità di figlio di Dio fatto uomo, vero Dio, vero uomo. È una dottrina sulla quale siamo tutti pienamente informati, quindi non insisto su questo, ma è evidente, come ben sappiamo, che il carattere di unicità e di assolutezza della mediazione di Gesù Cristo ha origine dal fatto che Lui è la persona divina del Figlio fatto uomo, perché in fin dei conti rimane sempre il principio che Dio salva, Dio crea, Dio dà la vita, Dio salva, e salva con la cooperazione dell'uomo. Ecco allora tutta l'attenzione alla persona di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, per dirla nei termini della dottrina calcedonese, una persona in due nature, la pienezza della natura divina, la pienezza della natura umana. Ma per andare ad un discorso forse anche più stimolante, quando parliamo di Gesù il Cristo mediatore di salvezza, non dobbiamo mai dimenticare, giustamente, le tradizioni bibliche e in particolare il dato assolutamente decisivo che noi crediamo in Gesù di Nazaret. Lui, Gesù di Nazaret, è attraverso la testimonianza degli apostoli consegnata poi soprattutto nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, noi affermiamo, sappiamo che Gesù di Nazaret, lui quest'uomo, Gesù di Nazaret ebreo, Gesù di Nazaret, a motivo di tutto quello che ha detto e ha fatto, e a motivo del mistero pasquale, lui è il compimento delle varie mediazioni di salvezza già esistenti nell'Antico Testamento. C'è anche questo criterio di interpretazione che poi ci aiuta eventualmente a vedere come Gesù il Cristo, il Signore risorto, asceso al cielo, è presente nella storia, nella Chiesa, come Egli agisce tramite lo Spirito Santo al di fuori della Chiesa, nelle altre realtà religiose, e come queste realtà religiose hanno una loro, diciamo così, relazione con Cristo Gesù. Il discorso diventa molto ampio, ma adesso voglio tornare a quanto stavo dicendo. Lo studio della cristologia biblica, poi, è fondamentale per noi per poter capire la funzione mediatrice di Gesù il Cristo. Infatti, scusate, cosa diciamo noi? Che Gesù il Cristo è re, sacerdote, profeta, per non parlare del figlio dell'uomo, del servo di Yahweh. E presento solo dei titoli, ma tutti quanti sapete quali erano le figure messianiche e le linee, perché erano diverse, messianiche dell'Antico Testamento, della tradizione ebraica, che poi trovano la loro concentrazione e realizzazione, ma sempre in una pienezza anche nuova, in Gesù il Cristo. Voi sapete che la cristologia neotestamentaria da questo punto di vista è determinante, anche perché poi gli schemi cristologici neotestamentari hanno assunto altre tipologie di mediazione dell'Antico Testamento, delle tradizioni ebraiche, per esempio tutto il discorso sui sacrifici. Capite allora dove va a finire la riflessione? Faccio solo un esempio, perché intanto, ripeto, descrivo un'agenda di lavoro, non voglio fare altro. Quando noi parliamo di riti e di, chiamiamole, liturgie, riti, no? Pratiche di culto, è evidente che non esiste in alcuna religione, lo dico nella maniera più semplice, il culto, il rito, il sacramento che è l'Eucarestia. Cioè, quando arriviamo a questo discorso, noi ci rendiamo conto che cosa significa che Gesù il Cristo è l'unico mediatore di salvezza e rende la Chiesa partecipe della sua mediazione di salvezza. Non devo fare a voi la teologia dell'Eucaristia, ma tanto per dire come poi dobbiamo volgere l'attenzione al ruolo di Gesù il Cristo e a tutta, diciamo così, la concentrazione della storia della salvezza in Lui. Non è una concentrazione che si contrae, ma è una concentrazione che poi si espande, come ben sappiamo. Quando parliamo del mediatore di salvezza, noi possiamo dire, adesso allargo un po' di più la panoramica, e noi possiamo dire, e diciamo, guardando alla fenomenologia religiosa, che i mediatori di salvezza in genere, non sempre, ma in genere, è anche fondatore. Comunque crea un movimento, crea un gruppo. A volte ci sono giustamente religioni che si rifanno ad un fondatore storico, fino ad arrivare, tanto per intenderci, ai leader più o meno affidabili di certi movimenti religiosi contemporanei, ma comunque il leader religioso pretende di avere un ruolo mediatore per quanto riguarda la salvezza, intesa come viene intesa, d'accordo, ecco la fenomenologia da studiare. Però comunque il leader ha una pretesa, la pretesa di essere la via, o di indicare la via, di insegnare la via, di garantire l'accesso alla salvezza, alla vita, al mistero di Dio, perché pretende di avere una esperienza particolare, speciale, di cui rende partecipi a determinate condizioni gli adepti. Questo è un discorso di ordine generico, scusatemi se qualche volta sono forse un po' troppo sbrigativo, ma parlo ad esperti, a specialisti, insomma è un discorso di ordine generico, ma non sbagliato, tutt'altro, ma lo faccio per farvi capire che il confronto, il dialogo interreligioso ci aiuta anche ad approfondire l'identità e la funzione di Gesù il Cristo quale mediatore di salvezza, perché noi ci domandiamo che cosa offre Gesù il Cristo. Qual è la risposta che lui dà e che lui è a tutte le istanze di salvezza? E che cos'è la salvezza che lui dona? Noi sappiamo che la salvezza che lui dona, in fin dei conti, si identifica con la comunione amorosa, definitiva, con lui, e grazie a lui con il Padre, nella potenza dello Spirito Santo. Ma state bene attenti, perché faccio questa puntualizzazione? La faccio perché adesso si apre un campo di indagine molto interessante. La mediazione di Gesù il Cristo non è una mediazione relegata ad uno spazio temporale, provvisorio. La mediazione di Gesù Cristo è una mediazione che, essendo assoluta, ha un carattere storico, ma anche sovrastorico, ha un carattere temporale, ma anche eterno. Detto diversamente, sempre sulla base della cristologia neotestamentaria, la mediazione di Gesù Cristo abbraccia tutta la storia del mondo e tutti i tempi, passato, presente e futuro, tant'è vero che la mediazione va dalla protologia alla escatologia. E questo è il carattere incontestabile e originalissimo della mediazione di Gesù Cristo. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui, primogenito della nuova creazione, mediatore della creazione, verrà nella gloria, attendiamo la sua parusia. Data questa caratteristica assoluta della sua mediazione, è evidente che noi dobbiamo anche porre l'accento sulla destinazione di tutta l'umanità e del cosmo intero, ma prima di tutto di tutta l'umanità, a Gesù il Cristo. Ho detto diversamente, anche secondo la scuola francescana, e in questo io credo che nel dialogo interreligioso, da questo punto di vista, la scuola francescana ha moltissimo da dire. È evidente che emerge in primo piano il discorso sul primato assoluto di Gesù Cristo, sulla predestinazione di Cristo e la predestinazione dell'umanità in Lui. Perché? Perché se il disegno di salvezza di Dio è uno e uno solo e valido per tutti, ciò vuol dire che, come noi già facciamo esperienza della comunione in Cristo, del diventare conformi a Lui, questa esperienza è messa a disposizione di tutti. Dicendo le cose da un altro punto di vista, e ragionando sulla base della esperienza spirituale che noi facciamo come persone che vivono con Cristo, per Cristo e in Cristo, se noi affermiamo che la santità cristiana, la vita da figli di Dio, è comunque caratterizzata dalla vita di sequela, imitazione di Cristo Gesù e conformità a Lui, partecipi del suo mistero pasquale, è evidente che noi stiamo dicendo che, giustamente, ormai la nostra esistenza come persone è una esistenza talmente segnata dalla presenza di Cristo Gesù, per cui Lui è e sarà la nostra vita per sempre. Il discorso va anche in prospettiva escatologica, ovviamente. Tant'è vero che il compimento della salvezza per noi è la risurrezione dei morti, la partecipazione alla risurrezione di Cristo Gesù. E questo noi lo affermiamo per ogni essere umano, per tutta l'umanità, perché la creazione in Cristo Gesù, mediante Cristo Gesù, in vista di Cristo Gesù, questo è un dato oggettivo che noi affermiamo in chiave universale. Affermarlo in chiave universale significa anche riconoscere che il dono da noi ricevuto dal Padre, grazie allo Spirito Santo, il dono che è la vita in Cristo, nella Chiesa, per mezzo della Chiesa, è un dono per noi, ma da condividere al servizio degli altri, da portare agli altri, altrimenti la fede cristiana sarebbe un privilegio escludente. No, non sarebbe una chiamata alla salvezza a vantaggio di tutti per annunciare al mondo le opere meravigliose di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome. La Vergine Maria ce lo insegna anche da questo punto di vista. È evidente che se noi annunciamo il carattere, proprio la destinazione universale della mediazione salvifica di Cristo, lo facciamo a motivo di quella che è la sostanza della esperienza spirituale cristiana. Noi siamo opera di Dio, per grazia di Dio siamo in Cristo Gesù. Paolo dice: per grazia di Dio sono quello che sono. È l'esperienza della gratuità di Dio uno e trino, è l'esperienza di questa gratuità che noi facciamo in Cristo Gesù, per mezzo di Cristo Gesù, che ci permette poi di annunciare che il dono fatto a noi è anche per gli altri. Questo motiva e rende necessaria la missione della Chiesa. Non è tanto, scusate, un discorso di diffusione, perché dobbiamo diffondere il Vangelo. Non è un discorso che si limita a questo, ma è il rendere gli altri, come Chiesa, partecipi della grazia di Dio in Cristo Gesù, grazia a noi data, ma a vantaggio degli altri. Questo rende molto serio il nostro compito di credenti chiamati ad annunciare il Vangelo di Dio, con tutta poi la realtà della partecipazione al mistero di Gesù Cristo nella Chiesa e per mezzo della Chiesa. È evidente che l'annuncio poi è finalizzato al battesimo, alla conversione e al battesimo, perché solo con il battesimo si entra a far parte della Chiesa e si prende parte al mistero di Gesù Cristo con quella pienezza di esperienza che è data dalla realtà sacramentale della Chiesa, in particolare dal mistero dell'Eucaristia. Cambia chiaramente la, non dico che cambia nel senso che non ce l'abbiamo, ma cambia la prospettiva nel senso che noi siamo chiamati dallo Spirito Santo, se vogliamo dire così, dobbiamo dirlo, per il fatto che sperimentiamo gli effetti, tutti gli effetti della mediazione salvifica di Cristo, siamo chiamati poi all'annuncio, alla testimonianza, anche attraverso il dialogo, per cui il cristiano non ha paura. Il professor Marco dal corso ha detto più volte, ha sottolineato, noi abbiamo ragionato su questa possibilità, su questo limite della paura degli altri, paura di aprirsi, la paura dell'ospitalità, la paura dell'incontro. Capite che lo Spirito Santo ci dà il coraggio, dà alla Chiesa il coraggio di testimoniare che solo in Gesù il Cristo c'è salvezza. È evidente che il dialogo interreligioso comporta anche una maturazione tale per cui noi diventiamo persone che hanno l'esperienza di quello che è il dono della fortezza, se vogliamo usare un termine noto guardando ai doni dello Spirito Santo. Ma questo è evidente, ma basterebbe prendere in mano il libro degli Atti degli Apostoli per comprendere che cosa significa testimoniare Gesù il Cristo con coraggio, con fortezza, con convinzione. È evidente che il cristiano non si fa impaurire, ma semplicemente perché e soprattutto perché porta agli altri il dono che ha ricevuto Cristo Gesù. In questo senso così ampio, parliamo anche della nostra partecipazione alla mediazione salvifica di Gesù Cristo. Dico in questo così ampio, senso così ampio, perché poi è chiaro che il discorso si specifica secondo tutta l'organizzazione della Chiesa, le varie vocazioni o, come si dice, i vari stati di vita. Ci mancherebbe, adesso non voglio entrare nel merito di questo, ma sto parlando in senso generale, guardando alla Chiesa come corpo e sposa di Cristo Gesù. Il discorso della fedeltà che la Chiesa deve mettere in atto nei riguardi del Signore Gesù per opera dello Spirito Santo è un altro aspetto del dialogo interreligioso al servizio dell'annuncio, perché la Chiesa non gestisce in proprio ciò che Gesù il Cristo è e ha fatto, non gestisce in proprio, tantomeno le Sacre Scritture. Quando dico gestisce in proprio significa che la Chiesa non è all'origine di è Gesù il Cristo, perché Gesù il Cristo è all'origine della Chiesa, capo, Signore, primogenito di una moltitudine di fratelli, per cui tutto ciò che noi facciamo al servizio della mediazione di Gesù Cristo è una modalità molto precisa per esprimere la fedeltà amorosa a Lui, la fedeltà della sposa. E la fedeltà, come tu richiamavi, Paolo, è un discorso assolutamente serio, perché fa parte del vero e autentico rapporto di amore. Allora, in questo senso, cioè, noi possiamo anche comprendere ciò che si dice nel Nuovo Testamento riguardo poi a quello che è il giudizio, il rendere conto dei talenti ricevuti e via di questo passo. In questo senso possiamo comprendere anche la parabola del giudizio universale preceduta dalle altre parabole, compresa quella delle 10 vergini, perché sono queste parabole escatologiche di Matteo, vanno lette una insieme all'altra, perché troppe volte si leggono separatamente. Qualche altro spunto e motivo di riflessione. C'è un altro aspetto importante della mediazione salvifica di Gesù Cristo che dobbiamo mettere in luce e che ci aiuta poi a fare il confronto con altri mediatori di salvezza, tenendo questo discorso altri mediatori di salvezza in senso lato. Gesù il Cristo, noi diciamo, e giustamente, ha preso su di sé la condizione umana, in tutto simile a noi fuorché il peccato. Usiamo una terminologia teologica forse anche più stimolante, no? Parliamo della solidarietà di Gesù il Cristo, figlio di Dio fatto uomo, e in lui della solidarietà di Dio del Padre verso di noi. Io l'altro giorno accennavo al fatto della compassione e solidarietà, prendere su di sé il peso delle nostre sofferenze e dei nostri peccati, farsene carico fino ad operare la liberazione, redenzione, salvezza, assumere su di sé, ma con una solidarietà tale per cui è diventato come noi, uno di noi. Questo aspetto della mediazione e salvifica non deve mai essere dimenticato, perché è un altro degli elementi originalissimi del mistero di Gesù Cristo. Facciamo il confronto, tanto per intenderci, ma non è un confronto che merita chissà quanta riflessione, ma a volte certi confronti stridenti aiutano a leggere meglio l'affermazione principale. Sappiamo che in certi movimenti religiosi contemporanei il leader è un dominatore che sfrutta. E non aggiungo altro. Noi diciamo e affermiamo, secondo l'inno della lettera ai Filippesi, un altro dei testi fondamentali per comprendere il discorso della mediazione di Gesù il Cristo, spogliò se stesso, svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, umiliò se stesso, divenne uno di noi, la sua kenosi, che è espressione di una gratuità indicibile. Quando si dice indicibile, è una gratuità di cui noi possiamo parlare, ma che non possiamo certamente misurare. Noi possiamo misurare la gratuità di Gesù il Cristo attraverso quelle esperienze di servizio reciproco che nella Chiesa si fanno e che la Chiesa fa a vantaggio degli altri, per la salvezza degli altri. Da questo punto di vista, il dialogo religioso, interreligioso al servizio dell'annuncio è anche una modalità di esperienza della kenosi di Gesù il Cristo, ma è un atto di amore, è un darsi, è uno spendersi. Io interpreto la kenosi, almeno alla luce un po' dei miei studi, della mia esperienza, come una espressione davvero visibile e concreta di una gratuità paradossale che va al di là di ogni limite e di ogni misura. Tant'è vero che poi da questo kenosi fino alla morte e alla morte di croce è scaturita la vita. Morto e risorto, il mistero pasquale, da questa kenosi scaturisce la vita. Ecco il coraggio che noi abbiamo poi, imitando Gesù il Cristo, di essere solidali, di condividere le difficoltà, i dolori, le sofferenze degli altri, di operare per la giustizia, per la pace, per la promozione di un umanesimo integrale, certamente, perché un umanesimo integrale è sempre al servizio della divinizzazione dell'essere umano. Da questo punto di vista, la mediazione salvifica di Gesù Cristo insegna tanto e chiaramente noi abbiamo una visione positiva della persona umana e degli altri che forse o senza forse tanti altri non hanno. Ma a motivo di Gesù il Cristo, innanzitutto, e per la dignità che Lui dà a noi, noi riconosciamo agli altri pari dignità. Il discorso della kenosi e del servizio comporta anche quella capacità di saper dare agli altri la stessa dignità che abbiamo noi. Né più né meno. La dignità in Cristo Gesù, ma attraverso quell'abbassamento che comporta la solidarietà, la condivisione. Certamente il discorso è rischioso, quando dico il discorso è rischioso, la Chiesa sa che se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Noi sappiamo che dobbiamo seguire Gesù il Cristo portando la croce. Guardate che a mio parere i detti di Gesù sul portare la croce, sul perdere la propria vita per guadagnarla, ci aiutano a dare un fondamento evangelico a quanto io vi sto dicendo, perché tutto attinge da Lui, da Gesù il Signore. Circa l'umanesimo integrare, l'umanesimo cristiano, io vorrei, e concludo, dico altre due cose e concludo. Leggere qui dal mio manuale di cristologia una pagina che mi ha sempre molto colpito, l'ho riportata qui, è un insegnamento di Paolo VI, io sono un innamorato di Paolo VI, del suo pensiero. Durante la visita apostolica a Bogotà nel 1968 lui parlava ad una sterminata folla di contadini e aggiungeva, dice ai contadini: voi siete sacramento del Signore. Tutta la tradizione della Chiesa riconosce nei poveri il sacramento di Cristo, non certo identico alla realtà dell'Eucarestia, ma in corrispondenza analogica e mistica con essa. Del resto, Gesù stesso ce lo ha detto in una solenne pagina del suo Vangelo, dove egli proclama che ogni uomo che soffre, ogni affamato, ogni infermo, ogni disgraziato, ogni bisognoso di compassione e di aiuto è lui, come se lui stesso fosse quell'infelice, secondo la misteriosa e potente sociologia evangelica, secondo l'umanesimo di Cristo. Secondo l'umanesimo di Cristo. Promuovere il vero umanesimo, l'umanesimo integrale, lo sviluppo integrale dell'essere umano, l'ultima enciclica di Giovanni Paolo II. Anche questo è partecipare alla mediazione salvifica di Gesù Cristo, perché se l'esito della mediazione salvifica di Gesù Cristo è dare compimento all'opera della creazione e portare le persone umane alla loro piena dignità, che sarà vita eterna e risurrezione della carne, ingresso nel regno di Dio, figli di Dio nello Spirito Santo, una pienezza che non avrà mai fine, la vita eterna, beatitudine eterna. È evidente che operare oggi per la promozione dell'umanesimo di Cristo, dell'umanesimo integrale, collaborando anche a progetti di vera promozione umana con i membri di altre religioni, significa comunque condividere la mediazione salvifica di Cristo Gesù. Un ultimo spunto, ne ho tralasciati altri, ma il tempo corre. Un ultimo spunto: si parla tanto di felicità nella comunione con Dio. Quando noi ci incontriamo con certi movimenti religiosi, ci rendiamo conto di quale impoverimento c'è e di quale svilimento c'è della dignità della persona umana. Fino ad ignorare o a negare che la persona umana è in comunione, è chiamata alla comunione con l'altro da sé che è Dio. Certi movimenti religiosi, come la New Age, non hanno il concetto, l'idea dell'extra nos della salvezza, la salvezza che viene dall'esterno, da Dio, al di fuori, non viene da noi ma viene dall'altro, con la A maiuscola che è Dio. Ecco, vi leggo una pagina da questo libro, La salvezza degli altri, soteriologia e religioni, a cura di Maurizio Gronchi, un'opera dell'Associazione Teologica Italiana. Cosa dice un autore che parla di New Age? Stanislav Grof, esponente di rilievo della psicologia transpersonale, dice: le religioni tradizionali generalmente propongono una idea di Dio che sarebbe una forza al di fuori dell'uomo e alla quale si potrebbe accedere soltanto su mediazione della Chiesa o del clero. Il luogo preferito di tale processo è il Tempio. Al contrario, una spiritualità che si rivela nel processo di una profonda ricerca del sé scopre Dio come il divino nell'uomo, si riconosce la propria divinità con l'aiuto di varie tecniche che offrono un contatto immediato ed esperienziale con le realtà transpersonali. In questi esercizi spirituali il corpo e la natura assumono la funzione del tempio. Tanto per dire qual è poi la distanza abissale che c'è tra l'esperienza spirituale cristiana e l'esperienza spirituale di certi movimenti religiosi. Ma questi confronti sono utili, sono indispensabili per poter poi davvero annunciare qual è il dono di grazia che per la mediazione di Cristo Gesù viene a noi e ad ogni essere umano. Bene, grazie, io mi fermo qui.